Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, eccoci qua come sempre, benvenuti, bentornati. Stiamo per cominciare, ma prima di cominciare permettetemi di mettere una volta tanto la genitorialità di fronte al dovere professionale. E allora, prima di andare a Conte e a tutto il mondo che ruota e orbita attorno a Conte, io questa mattina, visto che è il 20 di gennaio, voglio fare gli auguri al mio bambino che oggi compie 7 anni. Tanti auguri Tommaso! I regali li apriamo naturalmente stasera. Adesso dai che bisogna andare a scuola. E forse tu ancora non lo capisci, ma sappi che andare a scuola in questo momento è davvero un privilegio. Goditi la tua giornata con i tuoi compagni e bambini tutti quanti, anche se non è il vostro compleanno, godetevi la vostra giornata scolastica. Ciao, te l'avevo promesso, ci sentiamo stasera. E va bene, ho fatto quello che dovevo fare e quindi adesso mi tocca invece l'altro lato della mia esistenza. Torniamo al dovere professionale, ricominciamo e ripartiamo da qui. Allora, da qui, qui è naturalmente tutto quanto è accaduto minuto per minuto nelle 48 convulse ore della parlamentarizzazione della crisi di governo. E allora, dopo aver assistito per 2 giorni al dibattito parlamentare, ieri sera, per la prima volta in vita sua, Mattarella si è fatto una canna. Diciamo che ripartirà da qui Crisi di Governo 2, la serie, Quirinale, musica dei Doors, corazzieri hippies, Riders on the Storm. Una ripartenza necessariamente psichedelica dopo il finale un po' piatto della prima serie. 156, la camera a prova, finisce in un pareggio e tocca rigiocare. Il piano partita puntava tutto sui responsabili, dovevano essere fuochi d'artificio. Prima responsabili, poi costruttori, quindi volenterosi, crescendo parossistico. I volenterosi diventano garibaldini, partigiani, jedi, angeli di Charlie, santi, ammiragli della flotta stellare, cavalieri della tavola rotonda, apostoli e infine Avengers, climax ascendente tendente a infinito. Poi la montagna partorisce Monti e Casini, due transfughi di Forza Italia, De Falco, un po' di gruppo misto e poco più. La sceneggiatura arranca, Renzi gioca la carta del greco antico, risponde con il Kairos alla simpatia di Conte. È un duello a colpi di Rocci, dicono che aver fatto il liceo classico faccia colpo sulle donne. Zoom sulle parlamentari incerte, niente di fatto, non funziona, resta il tocco di greco perché finiremo come la Grecia, tutto da rifare. Si tenta la carta dell'apostrofo rosa, la voce corre di bocca in bocca, la Polverini vota sì perché ha una love story con Lotti, boom, tumulto da soap opera nei corridoi, fuori la Casellati, dentro la De Filippi. La fiducia si gioca sulla spremuta di cuori, ma gli interessati smentiscono. E non finisce lì, ecco la senatrice Minuto, che è il fidanzato leghista, ma è pronta a soccorrere Conte. Il rosa è sempre più rosa, ma intanto tocca al bianco e nero da Istituto Luce. Parlano Gasparri, La Russa e la Santanchè, praticamente uno spot per l'abolizione del Senato. Dobbiamo portare rispetto a questo luogo, dice Renzi, forse per questo che lo voleva abolire lui. Ad ascoltare Gasparri e La Russa c'è Liliana Segre, le hanno tolto la scorta, speriamo le abbiano dato almeno i tappi per le orecchie. Qualcuno evoca addirittura la speranza che sia sorda, soprattutto quando Salvini spara sui senatori a vita, non muoiono mai e se lo fanno è sempre un po' troppo tardi, roba da felpa della Wehrmacht. La Casellati toglie la parola a Salvini, di per sé è già un programma di governo. Liliana Segre glissa con un sorriso di pietà, va in scena l'intervento del senatore Licchieri, ma sarebbe stato meglio andasse in scena lo sbarco in Normandia. Ma intanto flashback, di nuovo Salvini parla all'ora di cena, deve essere la prescrizione del dottor Nosaradan, parla per un quarto d'ora e frulla tutto come il Bimbi, cita Wojtyla e San Patrignano, pare Jovanotti pucciato nel sovranismo, cita l'Ilva, la famiglia, le autostrade, De Gasperi, l'aborto, il Wall Street Journal. Ora è un Battiato senza melodia, a Beethoven e all'Europa preferisce l'insalata, anzi meglio la frittata che gli dà più calorie. L'Italia che abbiamo in testa ha come orizzonte San Patrignano, dice. Se ne deduce che lei spaccia al citofono fosse allora una campagna di reclutamento. Poi domanda, questo è un governo di europeisti o è un governo di fessi? Nel secondo caso potrebbe anche votare la fiducia, ma è quasi il momento della conta ed è lì che gli sceneggiatori si giocano il colpo di scena. Casellati fa la chiama, Monti presente, Paragone presente, Tizio e Caio presenti, Ciampolillo, dov'è Ciampolillo? La scomparsa di Ciampolillo è il momento mystery che chiude la puntata. Alfonso Ciampolillo, detto Lello, ex Movimento 5 Stelle, ora gruppo misto, nato a Bari, candidato sindaco di Bari, dove ottiene 749 voti, pari allo 0,4%, negazionista della Xylella, eletto nel 2013 con i grillini, rieletto con i grillini, poi espulso dai grillini e ora scomparso come Laura Palmer. Dov'è Ciampolillo? È in bagno, aveva judo, sta votando per sbaglio sulla piattaforma Rousseau. Dov'è Ciampolillo? Potrebbe essere un Twin Peaks all'italiana e invece di colpo riappare Ciampolillo. Può votare? Non può votare? Ha fatto in tempo? Colpo di scena, eccolo qua, la Casellati va al VAR, guarda e riguarda le immagini come farebbe Orsato. fosse la Prima Repubblica ci sarebbe Carlo Sassi alla moviola, ma Carlo Sassi non c'è. Momenti di apprensione, ci siamo, la Casellati ha il verdetto, rigore per la Juve e Ciampolillo può votare. Gasparri ne approfitta per chiedere il VAR anche per il referendum monarchia o repubblica, richiesta respinta. Si conclude la conta, fanno 156 titoli di coda, poi Mattarella si farà la canna, ma questa è già la seconda serie che comincia oggi e quindi staremo a vedere.
To come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just to look. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
E sì, staremo a vedere perché appunto da oggi si apre non solo la seconda serie ma anche il mercato di riparazione. Un governo piccolo piccolo, un governo fragile fragile che non mostra sana e robusta costituzione, lo descrivono così i giornali, ci sono le cronache, lì ci sono le analisi. Intanto torniamo un attimo alle appassionanti cronache di giornata, in particolare quelle del dietro le quinte delle trattative, che oggi stanno nel pezzo che propone tra gli altri Fabrizio Roncone sulle colonne del Corriere della Sera. E dunque rimmergiamoci nella magica atmosfera della Serie 1. Il ministro D'Incà se li sta prendendo uno ad uno, trattative disperate, la stanza è laggiù, velluto rosso alle pareti, il parquet che scricchiola, alla porta e di fronte a una poltroncina Luigi XVI. A Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, Giuseppe Conte ha momentaneamente affidato la delega al mercato dei senatori, uomo tondo con gli occhiali tondi, con un sorriso tondo, grillino atipico di buona cultura, dialogante, quindi perfetto per provare a convincere gli incerti. D'Incà ha fatto chiamare Mario Michele Giarruso, detto Marione, 100 kg sotto una testa da cui pendono radi capelli color giallo limoncello, gli hanno chiaramente sbagliato la tinta. Questo Giarruso è finito nel gruppo misto dopo essere stato espulso pure lui dai 5 Stelle perché non versava al movimento la prevista quota dello stipendio. Si definisce un manettaro, disse che Renzi sarebbe da impiccare, quindi sembra perfetto per sostituire uno di Italia Viva. All'improvviso però si sente la sua risata cavernosa e un urlaccio mai. Funzionaria si allontana frettolosa, Dio mio, si volta Maurizio Gasparri, stanno facendo lo schifo. Intanto il premier ha concluso il suo intervento, Rocco Casalino ha agitatissimo elettrico, pensa ai numeri, cosa? 158? Mamma mia, sarebbe un sogno. Da dietro un angolo spunta il senatore Luigi Cesaro, detto Gigino, a Purpetta, a giugno indagato dalla procura di Napoli, i suoi tre fratelli arrestati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, dice, per il voto mio e per i voti di altri due miei senatori che controllo mi hanno offerto un ministero, guagliò, tengo tutte prove in coppo cellulare. Insomma, un mercato osceno, mai visto niente di simile, e tutto così sfacciato, tragico, penoso. Denis Verdini, ora Re Bibbia, orologio d'oro massiccio al polso e gemelli d'oro, ai senatori prometteva oro con maggiore discrezione. A Paola Binetti hanno offerto il Ministero della Famiglia, al socialista Nencini hanno proposto un posto da sottosegretario. Lui, perdendo un po' il senso della misura, ha detto di sentirsi come Ulisse sulla nave in tempesta. Ballano nel dubbio almeno tre renziani, piccole certezze, Pier Ferdinando Casini e Mario Monti voteranno sì. Passa tra gli altri uno che assomiglia a Scilipoti, ma poi si scopre che è proprio Scilipoti. D'altra parte è un po' anche il suo giorno, e se c'è Scilipoti non poteva mancare naturalmente Razzi, che è intervistato oggi sulla Stampa. Sono venuto per godermi lo spettacolo ma anche per mangiare, qui c'è l'unico ristorante aperto in zona. ormai è showman affermato. Peccato, dice, per questo problema alla caviglia, rimediato a Ballando con le Stelle. Si lamenta, riferendo con precisione il percorso fisioterapico. Oggi però non poteva mancare, eh? In realtà, dice Razzi, sono venuto per pagare le bollette della luce e del gas di casa mia, che è qua vicino. Insomma, Razzi, che diceva che non riusciva ad arrivare a fine mese con il vitalizio da parlamentare, abita vicino a Montecitorio e appunto dice che il portiere gli ha ricordato che doveva pagare le bollette, ne ha approfittato per fare un giro, anche perché appunto il ristorante, l'unico ristorante aperto in zona, è proprio quello di Montecitorio. Restiamo sulle colonne della Stampa, perché a questo punto vediamo, al di là della canna di Mattarella, come comincia la seconda serie. Reincarico, il premier resiste, due ministeri ai responsabili, scrive Ilario Lombardo. Già oggi Giuseppe Conte dovrebbe salire al Quirinale, ma non per dimettersi. Da oggi si entrerà nel vivo delle trattative sul patto di legislatura, promesso e ripromesso, sull'allargamento della maggioranza e su come dovrà cambiare la squadra di governo. La tormenta è sempre a un passo. Questa volta potrebbero essere entrambi i principali partiti della sua maggioranza, PD e 5 Stelle, anche se non compatti al loro interno, a spingere dove non vuole arrivare, cioè alle dimissioni, al reincarico, al Conte Ter. Sarebbe la condizione ideale, anche secondo i responsabili, che ancora restano nell'ombra e che stanno trattando il passaggio dei propri voti alla maggioranza. Conte userà a suo favore la variabile che maneggia meglio, ovvero il tempo. Gli viene in aiuto il decreto ristori che il Consiglio dei Ministri dovrebbe licenziare entro questo fine settimana. Da Palazzo Chigi parlano di almeno 10 giorni, se non 2 settimane, per mettere un punto ai negoziati. Chi vuole il terzo mandato vuole nuovi equilibri, vuole cambiare i ministri e rapporti di forza nel governo, giocando sulle debolezze del premier e sulle frustrazioni di chi è rimasto fuori. L'avvocato intanto continua a evitare di usare la parola rimpasto. Il suo schema prevede di aumentare i posti a disposizione fino a 70 tra ministri e sottosegretari attraverso un decreto. Poi potrebbe tirar fuori altri 3 dicasteri dallo spacchettamento di trasporti, infrastrutture, cultura, turismo e sport e giovani. Sono 3 poltrone in più. Infine ha in mano i 2 ministeri lasciati vacanti da Italia Viva, e di 2 ministeri avrà bisogno per accontentare i costruttori che hanno ceduto al suo appello o si faranno avanti nei prossimi giorni. Di sicuro uno andrà al gruppo di Bruno Tabacci alla Camera, dove si sono raccolti diversi ex Movimento 5 Stelle. Un altro, si parla di agricoltura o trasporti, per Riccardo Nencini, che ieri ha strappato con Italia Viva alla seconda chiama. Da qui in avanti l'apporto del leader del PSI potrebbe diventare cruciale se trascinerà con sé quella pattuglia di senatori necessaria a colmare la distanza che manca per raggiungere la maggioranza assoluta, e se metterà a disposizione il suo simbolo per la nascita di un gruppo legato ai valori del socialismo europeo. Nel frattempo però una terza casella ministeriale sarà riservata ai centristi dell'UDC, con i quali il tavolo delle trattative resterà aperto. Se decideranno di passare con i giallorossi, avranno anche un gruppo da far lievitare fino a renderlo un partito di ispirazione cattolico-liberale dal nome provvisorio Popolari per l'Europa. Questo il contesto malinconico e francamente un po' penoso delle trattative. E a questo punto non domandatevi perché Mattarella si sia fatto una canna. Mattarella, di cui scrive Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, sulle colonne del giornale di Via Solferino, sarà proprio questa debolezza strutturale dell'esecutivo, scrive Breda, che Sergio Mattarella farà probabilmente notare a Conte stamane, se chiederà un'udienza sul per riferire. Mattarella avrà un bel po' di argomenti da proporre all'ospite, tutti ispirati all'incertezza sulla concreta operatività del governo, per esempio quando nelle commissioni potrebbe scatenarsi il sabotaggio dei renziani, e all'urgenza di alcune misure non procrastinabili. Sullo sfondo poi c'è l'ipotesi di un rafforzamento della squadra, cioè il rimpasto, sia per rimpiazzare le 2 ministre di Italia Viva dimissionarie, sia per onorare le promesse fatte ai volenterosi. E qui Conte sa che il presidente vorrà dire la sua, visto che quello di nominare i ministri è un potere duale condiviso tra lui e il Colle. Questo dunque atteggiamento di Mattarella e le intenzioni così come descritte da Marzio Breda. Ma andiamo adesso sulle colonne del Foglio, per vedere l'analisi che fa il direttore Claudio Cerasa. Al vis Conte, questo è il gioco di parole, mancano le idee, non i numeri, scrive Cerasa. Il governo Conte, anche senza Renzi, riesce a stare in piedi, ma senza Renzi non ha ancora idea di come si possa camminare. Per il momento Renzi ha perso la sua sfida con Conte, voleva provare a spaccare i gruppi del PD e dei 5 Stelle per cercare un equilibrio politico diverso da quello attuale, e ora sarà proprio il suo avversario Conte che proverà a spaccare in Parlamento i gruppi europei, compreso quello di Renzi, per rafforzare la sua maggioranza antisovranista. Questa è la strategia suggerita a Conte da Goffredo Bettini. Eccolo qua, ancora una volta, braccio destro di Zingaretti, braccio sinistro del Presidente del Consiglio, cioè quella di puntare sullo schema della terza gamba, trasformare cioè il gruppo dei cosiddetti responsabili in un piccolo polo europeista capace di accogliere al suo interno tutti i parlamentari desiderosi di non far deragliare l'Italia dalla sua traiettoria. Ma un esecutivo, scrive ancora Cerasa, desideroso oltre che di stare in piedi anche di camminare, magari correre più del pallottoliere e dei numeri, oggi dovrebbe preoccuparsi del paniere delle idee. Fino ad oggi il leader del PD si è mosso più da silenzioso e spesso immobile mediatore che da vivace metronomo del governo, ma da questo momento in poi la sua leadership dovrà essere misurata più per quello che saprà fare, cioè riforme, recovery, che per quello che è stato in grado di evitare, cioè uscire dall'Europa. E dire fare oggi significa intendere alcune cose precise, significa capire che essere europeisti non significa solo saper dire di sì ai soldi dell'Europa, ma anche creare le condizioni affinché l'Italia sia in grado di evitare scusate, quello che sarebbe il colmo dei colmi, ovvero sia chiedere all'Europa del denaro per attuare delle riforme che si è incapaci di realizzare. Simile argomento è quello che propone Claudio Tito, caporedattore di Repubblica, nel corsivo di oggi in prima pagina, richiamato poi a pagina 27. Il titolo è eloquente: Conte, gli alibi sono finiti. Dopo 16 mesi, scrive Tito, adesso è giunto il momento della verità per il governo giallorosso. A questo punto gli alibi sono finiti e l'esecutivo deve dimostrare di saper fare il suo mestiere. Perché? Proprio in questo momento, perché le lancette della storia impongono a questa compagine di provare a essere all'altezza della situazione. Le scadenze e gli impegni che si stagliano davanti adesso non concedono ritardi o dilazioni. La discussione al Senato e alla Camera è stata piuttosto modesta, la politica è stata sovrastata dalla propaganda e dagli slogan, il confronto ha messo in mostra una vera povertà di argomenti. Questo esecutivo infatti, fin dal suo insediamento, si è giovato di una serie infinita di attenuanti. Da oggi c'è inevitabilmente un cambio di fase in cui Italia Viva non sarà più un fattore di disturbo interno e il Covid non può più essere considerato un nemico sconosciuto. Le scusanti insomma sono finite e il giudizio sul suo operato dipenderà esclusivamente dai risultati che riuscirà a conseguire. È evidente, prosegue Tito, che la campagna vaccinale e la preparazione del Recovery Fund sempre più in ritardo, come ha fatto implicitamente notare ancora ieri l'Ecofin, non possono più essere gli unici punti del cosiddetto patto di fine legislatura. A fine marzo i lavoratori e le aziende sottoposte all'immane stress del coronavirus si troveranno a fronteggiare la fine della cassa integrazione e il termine del blocco dei licenziamenti. La compagine giallorossa dovrà stabilire se prorogare quei provvedimenti e nel caso reperire le risorse per rifinanziarli. In caso contrario, un gruppo dirigente sensato avrà il compito di capire come gestire un prevedibile squarcio nel tessuto sociale e imprenditoriale del paese. Tutto questo sarà compatibile solo se davvero il Premier riuscirà ad allargare i confini della sua alleanza. Tutto questo però comporta un'ulteriore conseguenza, perché allargare l'alleanza equivale ad ammettere una trasformazione quasi genetica dei partiti di governo. Il PD deve accettare di non avere al suo interno la tradizione popolare. Il Movimento 5 Stelle deve rinnegare tutto quello che è stato dal Vaffa Day, avvallando un accordo con i transfughi di Forza Italia, constatando definitivamente di non essere autosufficiente. Conclusione del pezzo di Tito: i giallorossi di Conte hanno però un vantaggio sicuro in questa stagione. Possono contare su una grande forza, cioè un'opposizione che non riesce mai a presentarsi come una credibile alternativa, sia in Italia che in Europa. Insomma, sia Conte che Cerasa provano a spostare il campo dello sguardo dalle beghe di palazzo, dai duelli rusticani all'ombra del transatlantico e delle stanze segrete di Montecitorio, riportandolo sui problemi drammatici che aspettano il paese. C'è anche, come dire, un allargamento internazionale. L'altra partita è a Bruxelles, scrive nell'altro corsivo di prima pagina su Repubblica oggi Stefano Folli, e infatti a pagina 10 di Repubblica la notizia è quella della UE che teme un'Italia debole, rischi per il recovery plan. Il vicepresidente della commissione Dombrovskis, eccolo qua che è tornato, a un certo punto riappare sempre lo spettro di Dombrovskis, dice: spero che l'instabilità politica non metta a repentaglio il vostro piano, siete il maggior beneficiario dei fondi europei. Insomma, si è chiusa una puntata, ma i tempi sono maledettamente complicati e bisognerà necessariamente riuscire a trovare una quadra per non trovarsi invece nei guai. Sono le 8:28 minuti, io con questo vado a chiudere. Anche oggi è stata una monografia sulla crisi di governo, ma da domani speriamo non sia più così. Vi ricordo, a proposito di grandi appuntamenti di giornata, che a partire dalle 17:30 Radio Popolare e Popolare Network seguiranno in diretta l'insediamento del presidente americano Biden, che una volta tanto, ne avremmo fatto volentieri a meno, non sarà un appuntamento puramente liturgico, e speriamo che non sia esattamente, come dire, un brutto fatto di cronaca. Comunque l'appuntamento alle 17:30 per la nostra diretta. Vi lascio con i Blur, Coffee and TV. Buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina. Ciao!